Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Questa puntata di Crash è sostenuta da Scalable Capital, l'app che permette di iniziare a investire in modo semplice e sicuro. Scalable è una app regolamentata con oltre 600.000 clienti che consente di investire in azioni, ETF, fondi e di creare piani di accumulo automatizzati partendo anche da un solo euro. Con Scalable puoi fissare i tuoi obiettivi di investimento, per esempio proteggerti dall'inflazione o mettere da parte i soldi per l'università dei figli e iniziare il tuo percorso finanziario a piccoli passi. Tutto questo approfittando anche di una sezione dedicata all'apprendimento dei principi base degli investimenti. Per scoprire di più su come Scalable può trasformare il tuo approccio agli investimenti, visita il link che trovi nella descrizione di questo episodio di Crash. È stato l'Ocean's 11 della cybercriminalità, forse il furto più complesso mai avvenuto nel mondo digitale. Il periodo non è stato precisato, ma probabilmente ci troviamo sul finire del 2023. Il luogo è invece noto, siamo a Hong Kong, all'interno di una multinazionale della finanza. Un dipendente riceve un'email contenente il link per collegarsi a una videoconferenza su Zoom. Il mittente è uno dei massimi dirigenti della società, che nella email anticipa di dover discutere della necessità di eseguire rapidamente una transazione segreta. Il dipendente, il cui nome non è stato diffuso, non è convinto della genuinità dell'email, ma decide comunque di partecipare alla conferenza. Una volta entrato, ogni suo dubbio si dissipa. Assieme a lui sono presenti colleghi di cui riconosce il volto e la voce e il dirigente da cui è partita la mail. Persuaso che tutto ciò che sta avvenendo su Zoom sia vero, il dipendente accetta di inviare in segretezza un bonifico da 25,6 milioni di dollari verso un ignoto destinatario. Peccato che, stando a quanto riporta la polizia di Hong Kong, nulla di tutto ciò fosse vero. Il dipendente sarebbe infatti stato attirato in una complicatissima trappola. La videoconferenza a cui ha partecipato sarebbe stata popolata esclusivamente da deepfake, imitazioni digitali di persone realmente esistenti, voce compresa, create tramite sistemi di intelligenza artificiale. Ci sono alcuni aspetti da chiarire in questa vicenda. Per esempio, il dipendente ha interagito con gli altri presenti? E se sì, significa che è possibile manipolare una deepfake in tempo reale? Ma se le indagini della polizia confermassero la ricostruzione, quanto avvenuto a Hong Kong rappresenterebbe senza ombra di dubbio la più clamorosa truffa messa a segno usando la tecnologia che permette di ricreare le fattezze di qualunque persona, riproducendo anche la sua voce e facendogli quindi dire ciò che si vuole. Altri casi di deepfake sono meno elaborati ma altrettanto inquietanti, soprattutto per le implicazioni politiche e sociali. Per esempio, il 28 settembre 2023, solo due giorni prima delle elezioni in Slovacchia, era circolata massicciamente una registrazione audio pubblicata su Facebook. Nella registrazione si sentono le voci del candidato europeista Michal Simečka e della giornalista Monika Todova, mentre discutono di come truccare le elezioni comprando voti dalla minoranza rom presente nel paese. La registrazione, come denunciato immediatamente dai due protagonisti e come confermato dall'agenzia di stampa AFP, è però falsa. È un deepfake creato usando uno dei tantissimi software reperibili in rete che permettono con pochi clic di riprodurre la voce di chiunque. Qualcosa di simile è capitato sul finire dello scorso gennaio anche a Joe Biden, la cui voce è stata ricreata in una serie di chiamate automatiche con cui si chiedeva agli elettori democratici del New Hampshire, dove si sono tenute le primarie democratiche, di non andare a votare per il presidente in carica e di risparmiare il loro voto per novembre, qualcosa che ovviamente il vero Joe Biden non avrebbe mai detto. E poi ci sono i casi avvenuti in Bangladesh, dove i deepfake vengono usati dal partito al potere per screditare l'opposizione, in Pakistan, dove l'ex ministro Imran Khan, incarcerato l'anno scorso, riesce comunque a diffondere discorsi sui social grazie all'intelligenza artificiale, e altri ancora. Il timore, insomma, è di andare incontro a un futuro in cui determinare cosa sia vero e cosa sia falso diventerà impossibile e dove saremo tutti vittime della disinformazione generata tramite intelligenza artificiale. Eppure i deepfake sono in realtà solo una piccola parte di un problema più ampio, un problema con cui facciamo i conti da oltre un secolo. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Le prime tracce della tecnologia dei deepfake risalgono al 2017, quando su Reddit l'utente chiamato appunto Deepfake pubblicò una serie di grossolani video porno manomessi per far sembrare che l'attrice protagonista fosse la star di Hollywood Gal Gadot. Da allora la tecnologia ha fatto passi da gigante. Se fino a qualche anno fa erano necessarie settimane di lavoro, ingenti risorse e personale specializzato per creare deepfake credibili, oggi chiunque può cimentarsi nell'opera e ottenere buoni risultati in pochi minuti. Inevitabilmente tutto ciò ha sollevato enorme preoccupazione. Il timore non è soltanto che queste fake news potenziate tramite l'integrazione di video e audio compromettano le imminenti elezioni statunitensi ed europee, ma che addirittura portino la nostra società sull'orlo di una apocalisse epistemica e al collasso della verità. Eppure fino a questo momento i tantissimi allarmi che ormai da parecchi anni vengono lanciati si sono rivelati infondati. Lasciando da parte la vicenda di Hong Kong e restando nell'ambito della politica, lo stesso candidato slovacco Simečka ha affermato di non ritenere che il deepfake di cui è stato protagonista abbia contribuito alla sua sconfitta, mentre le chiamate con cui un falso Biden diceva agli elettori di stare a casa non hanno impedito al vero Biden di ottenere una facilissima vittoria, come sempre avviene con le primarie a cui partecipa il presidente in carica che non ha veri concorrenti. Sono ormai 4 anni che i deepfake sono considerati il prossimo grande problema che si verificherà nei successivi 6 mesi, ha spiegato ironicamente all'Atlantic Joshua Tucker del Center for Social Media and Politics dell'Università di New York. Fa parte di una tendenza generale dei media osservata negli ultimi anni in cui si esagerano le minacce tese a ingannare gli elettori. D'altra parte, per molti versi, i deepfake non sono una novità. Anzi, esistono fin da quando l'essere umano inventò il primo mezzo di comunicazione che, almeno apparentemente, non può mentire, la macchina fotografica. Nonostante all'epoca venisse considerata, come segnala il New Yorker, uno specchio dotato di memoria, già nel XIX secolo i fotografi erano soliti ritoccare e modificare i negativi della pellicola, trattandoli come se fossero delle bozze su cui intervenire liberamente. La distanza tra l'oggettività percepita della macchina fotografica e il lavoro che invece eseguivano i fotografi produsse risultati curiosi. È noto il caso di Arthur Conan Doyle, l'autore di Sherlock Holmes, che divenne ossessionato da una sequenza di fotografie che mostravano alcune ragazze in compagnia di fate. Non si trattava di falsi sofisticati, scrive sempre il New Yorker. Le fate erano state semplicemente disegnate, ritagliate e disposte davanti alla macchina fotografica usando degli spilli. Eppure Conan Doyle, che nella vita privata era affascinato dallo spiritismo, fu talmente colpito da queste immagini da convincersi che fossero una dimostrazione dell'esistenza delle fate. Risale invece al 1950 un episodio di disinformazione politica a opera del senatore Joseph McCarthy, ovvero quello del maccartismo, della caccia alle streghe verso i comunisti statunitensi. McCarthy in un weekend pre-elettorale distribuì centinaia di immagini contraffatte che mostravano il suo avversario Millard Tydings mentre parlava con il noto comunista Earl Browder. Anche in questo caso non si trattava di un falso sofisticato e non è dato sapere quante persone ci siano cascate, ma l'episodio dimostra come certi trucchi siano erano sempre stati utilizzati, approfittando dell'opinione comune che considerava oggettivi degli strumenti che potevano invece essere soggetti a manipolazione. Nel caso di McCarthy si limitò per esempio a tagliare un profilo di Tidings e un profilo di Browder e ad accostare le due fotografie per crearne una in cui sembrava che i due stessero parlando. Allarmismi invece più simili a quelli odierni si verificarono a partire già dagli anni 90 con la nascita di Photoshop, il più noto software di elaborazione fotografica. Il timore di essere inondati da immagini false ma non riconoscibili come tali contribuì alla diffusione della cosiddetta media forensics, la scientifica dei media, e allo sviluppo, grazie anche agli investimenti dell'esercito statunitense, dei primi strumenti di identificazione di immagini false. Eppure a 35 anni di distanza dalla nascita, Photoshop non è mai stato considerato un efficace strumento di disinformazione.
This is not the sound of a stream running through the mountains. It's water from a leaking pipe trickling down a stairway. That's not a frog splashing into a lake. It's a piece of sheetrock falling into a puddle on a kitchen floor. And that's not a hiker taking a deep breath of mountain air. It's a homeowner gasping at the sight of a $12,000 water damage repair bill. 40% of homeowners have experienced water damage. Protect your home with the Moen Smart Water Monitor and Shutoff. Moen.
E quindi la manomissione di immagini è vecchia quanto la fotografia. Alcuni celebri casi di pionieristici deepfake risalgono addirittura ai primi del Novecento e i progressi tecnologici avrebbero permesso già da decenni di diffondere immagini fasulle a scopi di propaganda. Eppure, gli scenari più catastrofisti non si sono mai realizzati e i casi di efficace disinformazione condotta tramite immagini manomesse sono estremamente rari. Com'è possibile? Spesso si sottolinea come all'essere umano non sia sufficiente vedere un'immagine per crederci. Il nostro scetticismo, il buonsenso e la verifica sociale, quando cioè ci confrontiamo con altre persone di fronte a qualcosa che ci sembra troppo strano per essere vero, tutto ciò ci protegge dagli inganni. Anche in quest'epoca di intelligenza artificiale generativa, gli esseri umani si sono rivelati particolarmente bravi a scovare i fake. Secondo un recente studio del Media Lab dell'MIT di Boston, il più noto strumento di identificazione dei deepfake aveva assegnato a una foto finta di Vladimir Putin solo l'8% di possibilità di essere, appunto, finta. Tra i partecipanti umani allo studio si arrivava invece al 70%. Una discrepanza spiegata dai ricercatori con i tanti strumenti che le persone, ma non le macchine, hanno per valutare la genuinità di un'immagine al di là della sua verosimiglianza tecnica. Per questa ragione molti segnalano che la vera minaccia non venga da deepfake spesso troppo strani per essere ritenuti credibili, Putin che bacia la mano a Xi Jinping e simili, ma dai cosiddetti cheap fake, immagini di conflitti precedenti o tratti da film pubblicate come se fossero relative a quelli in corso, discorsi di presidenti esteri a cui vengono aggiunti sottotitoli che non c'entrano nulla con quanto stanno realmente dicendo, video in cui i politici sembrano biascicare da ubriachi semplicemente perché la riproduzione del filmato è rallentata, come è avvenuto a Nancy Pelosi, eccetera, eccetera. Chi ha bisogno di deepfake tecnologicamente avanzati quando bastano piccole modifiche a un video o un'immagine decontestualizzata per scatenare una tempesta disinformativa? In realtà le cose non sono così semplici. Non è l'efficacia, la verosimiglianza o l'elevato livello tecnico che ci portano a credere ai deepfake. La cosa che più conta, secondo i tanti studi che hanno indagato il fenomeno, è se vogliamo credere o meno a ciò che stiamo vedendo. È il cosiddetto pregiudizio di conferma che ci porta a ritenere vero o almeno credibile ciò che conferma le nostre opinioni, i nostri sospetti, le nostre credenze. Il cheap fake con protagonista Nancy Pelosi ubriaca, tra virgolette, era molto più credibile agli occhi di un elettore repubblicano che di uno democratico, mentre l'immagine fasulla dei tifosi che allo stadio di Madrid espongono una gigantesca bandiera della Palestina è stata condivisa migliaia di volte dai sostenitori della causa palestinese, nonostante fosse chiaramente e grossolanamente generata da un sistema di intelligenza artificiale. Come segnala il Center for Research on Extremism, le persone spesso condividono contenuti disinformativi anche quando sanno che si tratta di fake news. L'importante in questi casi non è che la notizia sia vera o falsa, oppure che l'immagine sia genuina o contraffatta. L'unica cosa che conta è se conferma o meno la nostra visione delle cose. È esattamente ciò che è successo ad Arthur Conan Doyle con la foto delle fate e ciò che aveva intuito Joseph McCarthy. L'immagine contraffatta che mostrava il suo avversario Millard Tydings chiacchierare con un esponente del Partito Comunista non aveva l'obiettivo di far credere a tutti che i due fossero amici, ma solo di rafforzare i sentimenti dei suoi sostenitori e creare una associazione mentale favorevole a McCarthy. E semmai questo è il vero problema dei deepfake e delle classiche fake news. Polarizzano ulteriormente le posizioni e fanno leva solo sull'emotività. Inoltre aumentano la diffidenza verso tutto ciò che vediamo, fornendo la scusa perfetta per non credere a ciò a cui non vogliamo credere. Il punto allora non è che i deepfake possano da soli cambiare le sorti di un'elezione, il che potrebbe comunque teoricamente succedere, ma che le persone siano travolte dalla diffidenza o, peggio ancora, nemmeno più interessate alla veridicità di un contenuto. In tutto ciò anche il giornalismo ha parecchie responsabilità. La continua pubblicazione delle cosiddette notizie che non lo erano da parte di testate nazionali in cerca di viralità e di click fa sì che, come spiega un report del Reuters Institute, una percentuale crescente di lettori condivida delle notizie divertenti e curiose soltanto per il LOL, senza il minimo interesse verso la loro veridicità. È il caso, per esempio, della notizia dello scacchista che avrebbe ingannato l'avversario usando delle perline anali. Finta notizia ripresa da tantissime testate e diventata virale nonostante fosse basata esclusivamente su supposizioni ad alto tasso di ironia nate su Reddit. Visti in questa cornice, i deepfake sono solo una piccola parte di un problema molto più ampio, che non riguarda i singoli episodi o la possibilità di manipolare una competizione elettorale con un video contraffatto, ma una tendenza più generale e di lungo termine in cui la nebbia informativa si fa talmente fitta da farci affidare esclusivamente alle nostre convinzioni, mentre per il resto preferiamo andare alla cieca, fatalisti, sfiduciati e disinteressati, finendo inevitabilmente per schiantarci. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer. O puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid in tutte le concessionarie. Info su jeepofficial.it.